Buongiorno e ben ritrovati con quelli che già ci conosciamo e benvenuti ai nuovi. Ecco, allora mi è stato assegnato, diciamo, le prime due lezioni sul tema dell'anno liturgico. Ora possiamo dividere così: oggi la prima, poi in seguito la seconda. Oggi dirò alcune idee generali, alcuni principi di fondo, senza i quali non si capisce il genere di ciò che stiamo meditando, cioè non si capisce l'anno liturgico. Poi nella lezione successiva entreremo in merito di feste specifiche, di tempi sacri, per dire qualcosa più specifico sull'anno liturgico cristiano. È molto importante che, ecco il motivo anche del triennio che offre l'ufficio liturgico, è importante nella nostra epoca che i cristiani abbiano una formazione di fede sugli aspetti fondamentali del catechismo, perché se vogliamo stare in piedi nella cultura secolarizzata dominante, dobbiamo avere un bagaglio minimo di conoscenze. E voi che avete, diciamo, questa fortuna, questa scelta di trovare il tempo per l'approfondimento, potrete diventare testimoni, per così dire, cioè luce agli altri nelle vostre comunità parrocchiali, per aiutare gli sacerdoti stessi a tenere vivi questi principi, senza i quali la tradizione cristiana evapora, no? Come la nebbia davanti al sole. Ecco allora, l'anno liturgico, possiamo dire così, è quel complesso di feste, di memorie, di tempi sacri e quindi di celebrazioni che la Chiesa con ordine, in maniera organica, sviluppa nel ciclo solare, nell'anno solare e che poi naturalmente, come si ripetono gli anni, l'anno liturgico stesso ritorna con le sue cadenze fisse, appunto, feste, tempi sacri, commemorazioni, eccetera. Questo è, parole poverissime, diciamo, l'anno liturgico che tutti i cristiani sperimentano, almeno i cristiani che sono partecipanti, no? Allora, una prima considerazione, diciamo, do alcuni stimoli molto, diciamo, essenziali, perché la materia è veramente complessa. Più si entra, più si dovrebbero aprire dei filoni di pensiero, di meditazione, eccetera. Allora ci limitiamo a dei punti fondamentali, diciamo, a delle pennellate di fondo, a degli orientamenti di base. Comincio con un'espressione, per così dire, poetica e spirituale al contempo. Voi ricordate, almeno lì dove si fa, che dopo il Vangelo dell'Epifania, l'Epifania è la prima delle grandi solennità annuali, con antica data la Chiesa, ad esempio mediante il diacono, attraverso il sacerdote, dà l'annunzio della Pasqua. Cioè si legge questo testo breve in cui si dice la data della Pasqua, che è festa mobile, e di tutte le altre grandi feste che collegate con la Pasqua naturalmente hanno diversa data di anno in anno. Questo annunzio della Pasqua non ha semplicemente un carattere, diciamo, informativo, ha un carattere celebrativo. Difatti la tradizione della Chiesa prevede che il diacono, ad esempio, salga l'ambone e canti questo annunzio, no? Fratelli carissimi, eccetera. Un annunzio cantato, rituale, un annunzio che ha il carattere così della solennità, va al di là della semplice comunicazione. Fra il resto noi non siamo nell'epoca in cui non si sapeva né leggere né scrivere, in cui non era diffusa la stampa, i calendari, adesso mediante il telefonino abbiamo tutte le notizie, quindi avrebbe nessun senso annunciare la data della Pasqua in questo contesto liturgico, se è solo per informazione. Allora vuol dire che nella mente della Chiesa c'è qualcosa di più nel proclamare all'inizio dell'anno solare nuovo, suoi inizi, questo bandire la Pasqua, no? Ed è un valore mistico. Allora, per così dire, diciamo così, cosa vuol dire l'anno liturgico? La parola anno in latino significa, viene da anulus, no? Che vuol dire l'anello. E difatti l'anno è un ciclo, è un anello, no? Che ha un punto di partenza, poi ciclicamente termina e riprende, no? Allora, cosa vuol dire questo? Se voi pensate a come i padri della Chiesa, ma anche le sacre scritture, anche i profeti, avevano annunziato e poi commentato l'incarnazione del Verbo, il contesto era quello nunziale. Cioè, cosa è stato il mistero dell'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità, del Verbo Eterno che si fa carne, che si fa uomo? È stata una unione nunziale fra la natura divina e la natura umana, che si uniscono in modo indissolubile, cioè che non verranno più meno per l'eternità, nel grembo virginale, nel seno purissimo, che i padri chiamano talamo immacolato, della Vergine Maria. Nel seno della Vergine, quindi, si compiono le nozze tra Dio e il suo popolo, tra Dio e l'umanità. La natura divina si unisce nell'unica persona del Verbo incarnato con la natura umana. E questo è nunzialità. Ebbene, uno dei segni più antichi e comuni per esprimere il patto nunziale è il dono dell'anulus, dell'anello, fin dall'antica Roma, e ha sempre accompagnato i riti nunziali. Ebbene, allora, il Signore che cosa fa quando nella sua provvidenza offre alla Chiesa di anno in anno un novello anno liturgico? Ebbene, nel contesto delle feste natalizie, feste nunziali che celebrano il mistero dell'unione ipostatica, si dice, no? Dell'uomo con Dio, e questo contesto raggiunge il suo vertice nell'Epifania. Se noi pensiamo alla vera festa per gli orientali della incarnazione del Verbo, è proprio l'Epifania, mentre il Natale nasce più occidentale. No? Bene, nel contesto dell'Epifania, nel mistero dell'incarnazione, il Verbo Eterno offre alla sua Chiesa anche quest'anno un nuovo annulus nunziale, un nuovo anello nunziale, per cui si entra mediante l'anno liturgico nel rapporto sponsale, quindi d'amore, con Cristo, con il nostro Redentore e Salvatore, e mediante Lui si ha accesso al Padre nella potenza dello Spirito Santo. Ora, questo rapporto, questo accesso a Lui e al suo mistero avviene nella successione ciclica dell'anno liturgico, con le grandi solennità, i tempi che le accompagnano, che le precedono, che le seguono, con le celebrazioni del Divino Sacrificio, dei sacramenti, dei sacramentali, con la lode dell'ufficio divino, eccetera. Allora, vedete che ha un senso mistico questo atto di annunziare alla Chiesa all'inizio dell'anno il fatto che anche quest'anno, per così dire, il Signore non si è stancato della Chiesa, sua sposa, ma rinnova a lei il dono della fede nunziale, dell'annulus, dell'anno nunziale, e ogni anno lo dona, diciamo, con qualche perla preziosa nuova, perché tutti gli anni, a causa ad esempio di una qualche canonizzazione o beatificazione, si aggiungono memorie, si aggiungono feste, si aggiungono solennità. Nei secoli questo anello prezioso dell'amore di Dio verso di noi diventa sempre più prezioso. Ecco, la ricchezza che noi abbiamo dell'anno liturgico oggi, dopo 2000 anni in cui questo è nato, si è sviluppato, eccetera. Allora dobbiamo vedere l'anno liturgico innanzitutto in questo aspetto mistico, questo aspetto sacramentale, in questo incontro stesso con Cristo, no, sposo della sua Chiesa, che ci circonda del suo amore e che offre nuovamente tutti gli anni questo segno della sua attenzione verso di noi, no? L'annulus nuntialis, che è appunto l'anno liturgico. Ora avete capito, diciamo, il significato di questo rito quanto mai, diciamo, breve, ma il motivo per cui non dovrebbe essere una semplice informazione letta da lambone, ma piuttosto una celebrazione lirica di un annunzio sponsale che eleva il senso di mistico, il senso orante, il senso di gratitudine di Dio che ama il suo popolo. Una prima considerazione. Una seconda, e qui andiamo a contemplare la struttura del tempo, perché l'anno liturgico fa parte della struttura del tempo. Il Signore ha creato il mondo con delle leggi precise. La creazione non è caotica, non è irrazionale. La creazione è su un progetto intelligente, razionale, pensato, coerente. Noi non entriamo in un mondo che è un caos, no? Ma noi entriamo nel grande ordine di Dio, entriamo nella razionalità, il logos di Dio vuol dire la razionalità, no? Entriamo in un mondo ordinato, pensato, finalizzato, sensato, no? Ebbene, il tempo ha una struttura, diciamo così, ciclica. Perché? Vediamo, il giorno e la notte, è un ciclo. Noi vivere significa entrare in un ciclo di 24 ore, no? Dove il giro della Terra su se stessa, rispetto alla luce del Sole, provoca giorno e notte. Ecco un primo ciclo. E questo è importante capirlo, perché su questo ciclo base del giorno e della notte la Chiesa è imposta, ad esempio, la liturgia delle ore. Poi un secondo ciclo. Noi sappiamo che la Terra ha un satellite, ed è la Luna, e la Luna circola, fa un cerchio, diciamo un'elisse meglio, intorno alla Terra, e questa elisse si compie in un mese. Ecco allora la settimana, scusate, il giorno è un primo ciclo, un secondo ciclo è il mese, che è dovuto dal movimento della Luna intorno alla Terra. Ora, che la Luna abbia posizioni diverse nella sua elisse è chiaro dalle quattro facce con cui si presenta, no? La prima mezzaluna, poi la Luna piena, poi l'altra mezzaluna, poi la Luna scompare, no? E allora da queste fasi lunari nasce la settimana. Quindi anche la settimana è un ciclo non inventato dagli uomini, non pensato da noi, ma che noi stessi, entrando in questo scenario della creazione, sperimentiamo. E infine arriviamo a un ciclo più ampio, che è quello della Terra stessa, che circola intorno al Sole. E questo significa l'anno solare. Allora, tutto questo ragionamento per arrivare a dire che di per sé l'anno liturgico della Chiesa e dopo al suo interno, tempi e feste, eccetera, non sono primariamente progetti umani, non sono creazioni degli uomini, ma si inseriscono in un computo del tempo, in un modo di vivere il tempo che il Creatore ha stabilito e che vale per tutti gli uomini della Terra e per tutti i secoli. No? Allora, il ciclo quotidiano, il ciclo settimanale, il ciclo mensile e il ciclo annuale sono esperienze fisiche di noi uomini in quanto tali e in quanto creati e inseriti nella creazione. È importante questo qua, perché sta alla base della struttura di fondo dell'anno liturgico e poi al suo interno vedremo delle varie celebrazioni, feste e scadenze. Una terza osservazione. Cominciano a nascere, in questi cicli, le prime feste che hanno un carattere, diciamo così, cosmologico. Allora, le feste antiche che noi possiamo osservare, ad esempio nei patriarchi, nella prima fase della storia dell'Antico Testamento, sono feste collegate a questi cicli fondamentali del tempo. Innanzitutto, feste come, io faccio l'esempio di tre, la festa di Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa delle capanne in autunno, settembre-ottobre. Queste feste vengono celebrate, diciamo, dagli israeliti, perché non allarghiamo il campo all'esperienza religiosa dell'umanità, perché è un campo vasto. Ma queste feste sono celebrate dai patriarchi e poi anche dal popolo via via, in relazione a un render grazie a Dio negli snodi principali delle stagioni, del tempo. Ecco, uno dei cicli che ho dimenticato prima fra il mese e l'anno è la stagione. Anche le stagioni non sono stabilite dagli uomini in maniera convenzionale, ma le stagioni sono i quattro passaggi, i quattro gangli di passaggio del sole sulla sua ellisse, che vale per tutti gli uomini, anche se ci sono diverse, diciamo, conseguenze nella Terra, nei vari punti della Terra, dall'equatore al polo, no? Però i quattro passaggi delle stagioni sono validi per tutti. Allora, diciamo, la Pasqua, qual è la celebrazione originale? È la festa di un popolo nomade, dedito alla pastorizia, che vuol celebrare l'inizio della primavera e quindi si uccide l'agnello, con il suo sangue si cospargono i paletti della tenda, il popolo appunto è nomade, se ne mangiano le carni, eccetera. Qual è il senso della Pentecoste, che significa sette settimane dopo la Pasqua? È la festa delle primizie, in cui il primo covone, eccetera, i primi frutti, vengono offerti a Dio. E qual è il senso della festa delle capanne in autunno? È la festa del raccolto. Quindi noi abbiamo originariamente queste feste antiche che avranno una grande importanza nella nostra vita poi cristiana e nella pienezza dei tempi con i misteri di Gesù Cristo, hanno le loro radici nel mondo cosmologico pastorale, nomade, poi quando il popolo sarà sedimentario, popolo agricolo. No? E il Signore stesso comanda questo perché gli occhi degli uomini non si chiudano alla bontà, alla presenza, alla misericordia, all'azione provvidente di Dio. che si manifesta appunto in questi snodi centrali della creazione. Allora, se noi leggiamo le Sacre Scritture, vediamo come la Pasqua riceve il simbolo dell'agnello e il simbolo del sangue da questa antica tradizione che viene dai patriarchi. Una quarta osservazione. A un certo punto le feste e l'anno liturgico degli israeliti diventa un teatro storico dell'opera di Dio che salva il suo popolo. Cioè, mediante la divina rivelazione, il Signore parla al suo popolo, no? Chiama Abramo, Isacco, Giacobbe, soprattutto la chiamata di Mosè, la liberazione dal Mar Rosso. Insomma, nell'anno liturgico entra in azione un fatto storico, non più gli eventi cosmologici della primavera, dell'autunno, della semina, della raccolta, eccetera, ma precisi fatti storici che riempiono di contenuto queste feste, le quali si allontanano, per così dire, dalla semplice celebrazione cosmologica, agricola, pastorale, e ricordano eventi succeduti nel popolo di Dio. Ecco allora la Pasqua. La Pasqua che era celebrata in questo senso, diciamo, agricolo-pastorale, ricevuto dai patriarchi, che però nell'Egitto, proprio in quella festa, il Signore stabilisce di fare irruzione nel suo popolo, di salvarlo con potenza, di farlo uscire dall'Egitto, farlo attraversare il mare, entrare nel deserto e poi nella terra promessa. Cioè, il Signore non fa a caso i suoi interventi nella storia di Israele, ma tiene presente, e questo è interessante, sia le celebrazioni del popolo ebreo che lui ha organizzato da antica data, sia anche gli snodi di passaggio del creato. Allora, in Egitto viene comandato di celebrare la Pasqua con la cena pasquale. L'agnello, il sangue, eccetera, viene dall'antica tradizione cosmologica. Si aggiunge però un qualche cosa di storico. Gli asini, no? Non c'è tempo per far fermentare il pane, quindi si mangia il pane da fermentare, festa degli asini, e questo ci richiama l'evento storico reale della fretta con la quale gli ebrei dovettero disporsi alla partenza. E questa celebrazione di mensa familiare di natura pasquale dovrà essere ripetuta costantemente. E qui nasce la Pasqua classica, la Pasqua storica di Israele, la quale avrà come obiettivo celebrativo non semplicemente più l'inizio della primavera, ma l'inizio di una vita nuova, di libertà, ma il riscatto dalla schiavitù, ma la base di partenza di una salvezza, la salvezza ottenuta con il passaggio, con la Pasqua, no? Con la sofferenza del passaggio, eccetera, attraverso il mare. La stessa cosa avviene 50 giorni dopo. Si sa che nelle 7 settimane che seguono alla Pasqua, si sa che si è sempre celebrato da antica data la festa del primo covone, delle primizie. Ebbene, in questo momento il Signore fa irruzione nel suo popolo uscito dall'Egitto, si trova ai piedi del Sinai, chiama Mosè sul Sinai e proprio, dice proprio così la Sacra Scrittura, proprio in questo giorno, il 50° dall'uscita, vuol dire la Pentecoste, il 50° dall'uscita dall'Egitto, Ecco che Dio dà sul monte la legge. Ecco che lì scende da parte di Dio, dà, diciamo, la base, lo statuto di vita, no? E quindi per gli ebrei non si tratterà più di celebrare come i patriarchi una festa di ringraziamento per le primizie del raccolto, ma ancora di più, la festa in cui il Signore ci ha dato le primizie della nuova legge, le basi per una nuova vita, la legge, no? La Pentecoste è la discesa da parte di Dio del dono della legge. Ed ecco che allora, una volta entrati nella terra promessa, non si tratterà più, ad esempio, della festa delle capanne autunnale, di ricordare semplicemente il raccolto. Ma in quella festa delle capanne, gli ebrei, raggiunta la terra promessa, non dovranno dimenticarsi che sono stati nomadi nel deserto. Le capanne vuol dire le tende. Le tende significano che si piantano, poi si levano, è la vita nomade. E allora celebrare la festa delle capanne significa ricordarci la liberazione e la purificazione di 40 anni di deserto, ricordare al popolo che non ha qui una dimora stabile, ma che deve attendere, diciamo ai fin dei conti, la celeste Gerusalemme, la dimora dei santi. No? Allora qui nascono, no, le tre grandi, mi fermo solo su queste perché se entro in altre vi do un metodo. Le tre grandi feste di pellegrinaggio degli ebrei sono queste: la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne. Festa di pellegrinaggio perché, una volta entrati nella terra promessa, avevano il precetto del pellegrinaggio al Tempio. Si doveva andare al Tempio e portare delle primizie, delle decime, eccetera. Non soltanto, anche Gesù, quando a 12 anni andò al Tempio, si inserì nel pellegrinaggio annuale, nel triplice pellegrinaggio che si doveva fare al Tempio di Gerusalemme. E per questo le grandi feste di pellegrinaggio avevano l'estensione di una settimana, l'ottava. Quando noi oggi diciamo la Pasqua con ottava, il Natale con ottava, non lo diciamo a caso. Abbiamo lo schema della festa biblica di queste grandi solennità, no? Che si estendevano appunto per 8 giorni. Allora qui c'è il passaggio fra, avete colto, no? Le feste semplicemente naturalistiche, cosmologiche rispetto alla creazione, al connotato, al contenuto storico degli eventi della salvezza che Dio compie proprio lì, non a caso, si inserisce nell'anno, per così dire, liturgico del suo popolo. Anzi, possiamo dire che la regia di Dio nei confronti delle feste dall'eternità è pensata per arrivare a stabilire già nel suo progetto lontanissimo, stabilire già le date, i giorni, ecco, le modalità in cui avrebbe realizzato il mistero pasquale di Cristo. E a questo punto entra il passo ulteriore, dalle feste ebraiche a quelle cristiane. Allora, quando venne il Verbo Eterno, quando si fece uomo, quando venne il Salvatore, venne con un progetto. Allora, innanzitutto, queste feste da lui istituite divengono le date, divengono il momento in cui il Verbo Eterno fa i suoi interventi. Allora faccio questo esempio: quando gli ebrei giungono nella terra promessa inizia una storia, in questa storia nascono altre feste come testimoniate nella Bibbia. Una delle feste, diciamo relativamente recenti, poco prima di Gesù Cristo, ma che assunse una grande importanza, è la festa della dedicazione del Tempio, chiamata la festa delle luci. celebrata il 25 del mese di Casleu, vuol dire 25 di dicembre. E cosa voleva dire questa festa? Dunque, avevamo Antioco l'Epifane, pagano, che ha reso pagana la città di Gerusalemme e aveva distrutto l'altare, il tempio, aveva profanato i luoghi sacri. I fratelli Maccabei reagiscono, riconquistano Gerusalemme e il tempio e riconsacrano il tempio. E questa stessa riconsacrazione, avviene in questa data, il 25 di dicembre, no? E gli ebrei la celebravano con grande abbondanza di luce, perché c'era riferimento a questo miracolo che fra gli anfratti del Tempio riuscirono a trovare ancora in una misura sufficiente l'olio consacrato dal sommo sacerdote che serviva per tenere acceso il candelabro. Con questo olio ritrovato accesero il candelabro in modo tale che durò per tutta l'ottava, eccetera. Non entro in questi particolari, no? Quindi festa delle luci. Ebbene, quando il Figlio di Dio decise di scendere, di nascere in questo mondo, quando avviene Natale? Nella stessa data, no? E chi legge il martirologio di Natale, l'annuncio del Natale nell'ufficio divino, dice: l'Eterno Dio nostro Padre, volendo consacrare il mondo, mandò il suo Figlio. Cioè la venuta del Figlio di Dio succede come una riconsacrazione, come una ridedicazione del Tempio di Dio dopo la profanazione di Adamo. Dunque, il Tempio di Dio è l'umanità, è il creato. È stato profanato dal peccato originale. Ebbene, nella pienezza dei tempi, il Verbo Eterno discende per riconsacrare con la sua visita, con la sua santa presenza, con il suo sacrificio, eccetera, riconsacrare il Tempio che è il creato, riconsacrarlo. Vedete che allora quella consacrazione del Tempio dopo la profanazione di Antioco Epifane da parte di Maccabei era una profezia pensata dal Signore, dalla sua provvidenza, per ospitare già profeticamente, per preparare già quella che sarà la data specifica in cui il sommo sacerdote della nostra fede sarebbe entrato per l'atto di consacrazione, no? Ecco, per dire come si passa da contenuti cosmologici, storici dell'Antico Testamento, fino al mistero nella sua pienezza. E quando il Signore intende salvare il mondo col suo sacrificio pasquale, che cosa fa? Sceglie la data che ha preparato da secoli, la Pasqua ebraica. E lì da secoli aveva pensato di far celebrare tale festa con l'agnello. Chi è Gesù Cristo? L'agnello di Dio che sgozzato toglie il peccato del mondo. Ecco che allora l'agnello antichissimo dei patriarchi, sgozzato nella Pasqua, diventa la figura lontana di quel vero agnello che sarebbe stato sgozzato nella pienezza dei tempi. Quindi la celebrazione pasquale era figura profetica e dava la data per il compimento del mistero. La cena pasquale, con i pani asini, eccetera, non era che figura dell'Eucarestia, quando in maniera incruenta il Signore al Giovedì Santo anticipa il mistero di morte cruenta del Venerdì Santo. Cioè, tutti i grandi misteri cristiani sono localizzati qui. E così, quando gli ebrei celebrano la Pentecoste, proprio in quel giorno, il 50° dopo la Pasqua, in cui gli ebrei celebrano la discesa dello Spirito Santo sul monte di Dio, sul monte Sinai la consegna della legge, ebbene sul monte Sion, nel Cenacolo, discende la legge dal cielo, è lo Spirito Santo, una legge che si scrive non su tavole di pietra, ma sulla tavola del nostro cuore. E quindi quella discesa antica della legge è data a Mosè, era primizia, anticipo, inizio di quella legge piena che sarebbe stato il dono dello Spirito Santo e che avrebbe istruito dall'interno i cuori dei fedeli. No? Quindi la Pentecoste diventa la celebrazione piena di ciò che fu annunziato. Vorrei fare anche una considerazione per farvi capire che la stessa nostra solennità imminente di tutti i santi è in profonda relazione con quella che è la festa antica delle capanne. Perché la festa delle capanne, festa del raccolto, ricordava agli ebrei la transitorietà di questa vita, la tenda, la vita nomade, e al contempo li invitava ad offrire i frutti della raccolta. Vedete, cos'è la festa di ogni santi? Se no non ricordarci della transitorietà di questa vita, un indicarci la meta, la comunione dei santi, la vita eterna, e un offrire a Dio la messe di tutti i santi, che è il prodotto, per così dire, più valido che Dio gradisce, cioè l'offerta di persone rigenerate dal peccato alla grazia e che resi santi sono in un offertorio perenne presentati alla Divina Maestà. Quindi vedete che queste feste hanno dei riscontri biblici non casuali. Al contempo allora diciamo che Dio entra nelle feste storiche di Israele per, mediante il suo figlio, dar complemento ai misteri che allora erano semplicemente prefigurati, preannunziati, profetizzati. Non soltanto, ma il Signore Gesù, agendo negli anni della sua vita mortale, entro queste feste, rispetta anche i ritmi del creato. Allora provate a pensare, quando il Signore nasce al solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno, diciamo il 25, giorno al 25 di dicembre, il creato ricorda questa realtà, lo spegnimento, per così dire, del sole, il giorno più corto, è il trionfo delle tenebre. Ma ecco che al 25 comincia già l'inizio della risalita del sole. Il sole comincia a risalire, le giornate cominciano ad allungarsi. Allora il Signore nasce in questa data per dire, come dice Sant'Agostino, quando ormai le tenebre del peccato sembravano gelide, cioè ormai vincenti, e tutto sembrava essere perduto per l'umanità che andava alla deriva, ecco il Salvatore, il sole di giustizia, che riprende vita, riprende a riscaldare. E quella festa lì del 25 dicembre, festa delle luci, era una lontana profezia del trionfo della luce. La luce vera che veniva nel mondo era il Signore Gesù Cristo. Quindi nasce non in una data qualunque, ma in cui nasce in una data in cui il suo creato, la sua creazione, descrive con simbolicamente il sole, la luna, le stelle, la terra, le piante, la vegetazione concorrono a descrivere e a commentare l'evento misterico che si compie. Non è un caso, quindi allora creazione, il creato e storia di Israele, gli eventi passati, vengono condensati, divengono innanzitutto preparazione, ma poi trovano senso ultimo negli eventi della vita di Gesù Cristo, pienezza della redenzione. E così anche nella Pasqua, quando avviene la Pasqua, quando il Signore l'ha voluta, fin dalla remota antichità, nell'equinozio di primavera. Cosa succede nell'equinozio di primavera? Succede che proprio in quei giorni il sole, la luce, oltrepassa la notte. Cioè l'equinozio vuol dire che notte e giorno si sono raggiunti, uguale durata, ma da quell'equinozio lì inizia la primavera e quindi i giorni si allungano. No? Quindi è sempre il simbolo del sole. Il sole che vince, che sembrava morire a Natale, si riprende, figlio dell'uomo, viene e vince l'impero delle tenebre. Nell'equinozio di primavera lo supera e Gesù, mediante la risurrezione, vince le tenebre e dichiara la vittoria assoluta del giorno sulla notte, della vita sulla morte, della grazia sul peccato. In tal modo il creato commenta questa realtà. E la stessa cosa nella Pentecoste. Pentecoste è il periodo in cui siamo ormai vicini al solstizio di estate, no? Dove il sole è al massimo, no? E dove la forza della Pasqua di Cristo raggiunge il suo pieno effetto con l'eruzione potente dello Spirito Santo, no? Ed è interessante anche notare quando il Signore volle far nascere il suo precursore, Giovanni Battista. Giovanni Battista nasce il 24 di settembre, qui siamo all'equinozio d'autunno. Cosa succede nell'equinozio d'autunno? Succede che il sole comincia a diminuire. Nell'equinozio dell'autunno, un po' alla volta, le giornate cominciano ad accorciarsi e le notti si allungano, poi si arriva nell'inverno. E dice Sant'Agostino, conveniva che Giovanni Battista nascesse in questa data, perché? Perché lui stesso aveva detto, conviene che io diminuisca, di Gesù, e che lui cresca. Ebbene, gli astri del cielo esprimono questo mistero. No? Ecco, queste sono alcune battute proprio molto semplici per farvi capire come l'anno liturgico, le sue feste, eccetera, non sono a caso, sono espressioni, diciamo così, progettate, organizzate nei secoli, nei millenni, dalla Divina Provvidenza, per arrivare a un progetto preciso che ha un nome, che è Gesù Cristo, per arrivare alla pienezza del tempo, per arrivare a commentare, a dar senso a quello che sarà il fulcro di tutta la storia, cioè l'epoca della nostra redenzione. Un'ulteriore osservazione. L'anno liturgico ha un inizio e una fine. Ed è importante aver qualche accenno su questo, perché non dobbiamo dire per scontato che l'anno, ad esempio, liturgico inizia, come oggi, dalla prima d'Avvento e termina con la solennità di Cristo Re. Ci sono vari inizi. Allora, l'anno liturgico ebraico inizia nel mese di Nisan, cioè in primavera. No. Cioè inizia con la Pasqua. Dice Gesù a Mosè, la Pasqua è l'inizio di tutti i mesi. Quindi per gli ebrei antichi l'anno liturgico, l'anno festivo, la successione delle feste, eccetera, iniziava con la grande solennità di Pasqua quando uscirono dal paese d'Egitto, attraversarono il mare e iniziano questo anno liturgico con la cena pasquale a regime familiare. E questo fino all'esilio di Babilonia. In Babilonia si incontrano, nella Siria, eccetera, i 70 anni di esilio, si incontrano con un altro inizio di anno solare, per così dire, che è l'autunno. I babilonesi iniziano non con l'equinozio di primavera, come aveva comandato Dio a Mosè la Pasqua, ma con l'equinozio d'autunno, settembre-ottobre. No? E questo inizio lo portano con sé gli ebrei, in modo che all'epoca di Gesù l'anno liturgico ebraico aveva questo secondo inizio. Si inizia in autunno. E questo è importante capirlo perché i nostri fratelli ortodossi, la Chiesa d'Oriente, ha ereditato questo computo antico dell'anno liturgico. Gli orientali iniziano con settembre e con la festa 8 settembre della Natività di Maria. Questo è per loro l'inizio dell'anno liturgico, ma l'eredità e la causa di questo diverso inizio rispetto all'inizio biblico della Pasqua è dovuto alla seconda esperienza, quella post, diciamo, dopo l'esilio babilonese degli ebrei, trasmessa alle antiche comunità cristiane, fedeli all'anno liturgico, all'inizio dell'anno liturgico, come già Cristo faceva alla sua epoca. Quando la Chiesa passa nell'Occidente, la Chiesa romana, Roma viene, per così dire, si incultura con i popoli dell'Occidente. E per Roma l'anno nuovo inizia col solstizio di dicembre, no? L'anno nuovo è lì, presso il Natale, Capodanno, praticamente Capodanno, no? Cioè quando inizia la luce, per i romani l'inizio della luce, la ripresa della luce è da via all'anno solare. E questa è la nostra eredità. Per cui ancora oggi l'anno liturgico della Chiesa romana, della Chiesa occidentale, della Chiesa latina, ha questo inizio, no? Allo spegnersi della solennità natalizia, il Capodanno dei romani. No? E questo è molto interessante. La nascita di Gesù Cristo implica vita nuova, le cose vecchie sono passate e sono nate di nuovo. Gli orientali invece, con l'inizio autunnale, dicono tutto inizia con la nascita della madre di Cristo, la nascita della Vergine Maria. Ecco, è importante sapere, no, questi inizi. Naturalmente nella Chiesa antica il Natale non aveva una sua preparazione come oggi, l'Avvento. Nella Chiesa antica, diciamo, primi quattro secoli, gli unici tempi preparatori e conseguenti erano relativi alla Pasqua. Cioè, la Pasqua veniva preparata dalla Quaresima e veniva continuata dalla Beata Cinquantena, la Beata Pentecoste, che vuol dire i Beati 50 giorni. Era l'unico ciclo. Se noi abbiamo in Oriente, nell'anno liturgico orientale, c'è un unico ciclo, no? Quello pasquale. Il Natale è una festa puntuale, come tutte le altre feste, ma senza periodo che la prepara e periodo che la celebra festivamente. Invece noi, Roma, a imitazione della Pasqua, fa nascere un periodo di preparazione, l'Avvento, anche per il Natale. È un periodo di celebrazione successivo, l'ottava, il tempo natalizio, appunto anche per il Natale. Nasce il secondo ciclo. Ecco perché dopo la nascita dell'Avvento, un po' alla volta, si fissò l'inizio dell'anno liturgico, non all'inizio dell'anno solare, come era nell'ottava del Santo Natale, ma lo si fissò addirittura quando parte la preparazione al Natale, cioè la prima domenica d'Avvento. No? E lo si concluse con l'ultima domenica per annum che la precedeva, dove il Vangelo d'obbligo era il Vangelo della fine del mondo, e che il Concilio Vaticano II ha voluto arricchire con la solennità di Cristo Re, rimanendo il tema sempre scatologico dell'ultima venuta di Cristo. questo per quanto riguarda queste date. Un'altra osservazione, questa è la settima, questa che voi scrivete, ed è questa. L'anno liturgico è, per noi cristiani, un catecumenato permanente. Cosa vuol dire il catecumenato? Vuol dire un periodo in cui il catecumeno si prepara a diventare cristiano ricevendo il battesimo, la confermazione, l'Eucaristia. Allora, il catecumenato storico è quello che precede, che è rivolto ai catecumeni, cioè ai pagani decisi a farsi cristiani, che precede il battesimo. Il catecumenato storico dei primi tre secoli era di 3 anni, questo è il catecumenato storico. Dopo, naturalmente, tale catecumenato fu sempre più ravvicinato e divenne fondamentalmente il tempo di Quaresima. No? Però, diciamo così, c'è un catecumenato, un itinerario di preparazione, di formazione, di introduzione, di iniziazione cristiana che è rivolto ai catecumeni adulti. Con lo sviluppo, l'estensione del battesimo ai bambini, nasce un secondo catecumenato, fra virgolette, perché non è più rivolto a catecumeni, ma a cristiani già fatti in quanto battezzati, che è l'iniziazione cristiana per i già battezzati, è la catechesi parrocchiale che noi facciamo, è il secondo catecumenato, seconda forma, necessaria perché senza istruzione religiosa, senza iniziazione cristiana, il dono del battesimo non viene esplicato. Rimane congelato, per così dire. Ma poi c'è un terzo, fra virgolette, dico fra virgolette perché riguarda ormai cristiani, un terzo catecumenato che è quello permanente e si chiama l'anno liturgico. Cioè, se noi ai bambini dobbiamo fare un itinerario di iniziazione cristiana, perché non l'hanno avuto prima del battesimo, avendolo ricevuto appena nati, perché è necessario come base perché siano cristiani coscienti, il popolo di Dio, fatta anche questa iniziazione, ha un costante catecumenato che è appunto l'anno liturgico. Il popolo di Dio è chiamato con la prima domenica d'Avvento ad entrare in un itinerario che lo porta attraverso successione delle domeniche, tempi e feste, ad un approfondimento ciclico sempre più dovrebbe essere profondo, fin tanto che il Signore lo chiama all'eternità. Ecco, il cristiano non praticante è un cristiano che non vuol praticare questo catecumenato permanente, che è l'anno liturgico. E il precetto della Chiesa di partecipare alla Domenica vuol dire, lo dico in questi termini, diciamo, la Chiesa madre maestra che ti fa un precetto perché tu non puoi non tenerti formato alla fede. E se tu manchi alle lezioni, se tu manchi agli appuntamenti, se tu non conosci più né feste, né tempi santi, né domeniche, né niente, perdi il contatto con le sacre scritture, perdi il contatto con l'esercizio della preghiera, eccetera. E quindi ti trovi ad essere cristiano, sì, perché battezzato, ma ormai pagano, perché ragioni come tutti gli altri nel mondo, perché non ti alimenti più alle fonti della fede. Ecco allora l'importanza dell'anno liturgico come catecumenato permanente. Ora, il catecumenato è fatto di 3 itinerari. Sapete che l'iniziazione cristiana non basta l'istruzione, diciamo, catechistica, occorre anche l'esperienza della preghiera e occorre anche l'abilitazione morale nell'osservare i comandamenti. Allora, l'anno liturgico, come un catecumenato vero, non dà soltanto l'istruzione, perché se uno partecipa alla messa regolarmente, nel ciclo di un anno sente leggere integralmente un Vangelo, nel ciclo di 3 anni, tutti e 4 i Vangeli, perché Giovanni venne riproposto sempre nel tempo di Quaresima e Pasqua. No. Sente leggere una grandissima parte delle Sacre Scritture. Quindi la liturgia della parola, in modo particolare se ben fatta e regolarmente partecipata, diventa catechesi permanente del popolo di Dio, ma non basta. La formazione cristiana implica un saper dar culto a Dio, un pregare anche, non solo istruirsi, ma un pregare in modo conveniente al Signore. E si prega in modo conveniente quando si è introdotti a offrire il sacrificio che Lui ha istituito, il sacrificio incluendo dell'altare, della partecipazione al sacrificio domenicale, quando non anche feriale, no? La partecipazione alla preghiera pubblica e ufficiale della Chiesa, alla liturgia delle ore, e le tante altre forme che sconfinano nei più esercizi, cioè l'anno liturgico ti porta non solo ad istruirti, ma anche a diventare uomo e donna di pietà, anche a crescere in un clima di preghiera, anche a sviluppare il tuo rapporto orante con il Signore. E infine l'anno liturgico ti fa fare anche un itinerario morale, perché ad esempio ti dice in Quaresima devi fare penitenza, devi accostarti al sacramento della riconciliazione, devi valutare la tua vita in ordine ai comandamenti, quindi c'è tutto un programma ascetico che porta alla conversione, che è anche un'abilitazione morale, no? Non semplicemente allora conoscenza, non semplicemente preghiera, ma anche vita morale conseguente. Ecco, tutto questo sviluppa permanentemente, ciclicamente, l'anno liturgico. In modo che di anno liturgico in anno liturgico si va verso l'eternità. No? Proprio come lo sviluppo di un albero lo si vede dai cerchi concentrici, che nel tronco si notano, è così anche il cristiano. No? Di anno in anno liturgico cresce come una spirale ascendente, non è mai un ciclo chiuso, ma è un ciclo che ritorna su se stesso, perché è la goccia che continuamente fa crescere, ma che innalza, no? Innalza nel cammino della santità dello stato di ciascuno. E l'ultima osservazione è questa: l'anno liturgico è un sacramentale. E che cosa vuol dire? Vuol dire che le feste, i tempi sacri, le memorie, cioè gli elementi dell'anno liturgico, ti danno una grazia soprannaturale corrispondente. Cioè, non sei tu da solo con la forza della tua intelligenza, della tua natura, a cogliere il mistero, ma c'è anche attraverso i riti della Chiesa, le intercessioni della Chiesa, non ne parliamo, i sacramenti, eccetera, c'è un'infusione di grazia che da parte di Dio, con la mozione e la forza dello Spirito Santo, eleva le tue facoltà spirituali perché quel mistero ti sia più profondamente appropriato. Ad esempio, la Pasqua è un sacramentale. Se la celebro bene, in quel giorno io ho delle grazie speciali per entrare nel mistero ed essere coinvolto nel mistero di morte e risurrezione di Cristo. Il Natale ha le grazie speciali per introdurmi nel mistero del fatto che Dio si è fatto uomo, che mi è diventato prossimo, che io sono membro del corpo mistico di Gesù Cristo. Da Pentecoste ci sono grazie peculiari, speciali, specifiche, in ordine al dono dello Spirito Santo. Nelle feste della Madonna ci sono grazie specifiche che per intercessioni, per le mani di Maria, passano sui fedeli attraverso la mediazione della festa, della Chiesa, e che abilitano una vita spirituale. Nelle feste dei Santi c'è la loro intercessione, cioè quando si entra nell'anno liturgico, non si entra semplicemente a un corso umano, come voi siete venuti qui, come si va a fare una lezione accademica per imparare. C'è anche questo. Non si entra semplicemente in un circolo spirituale che ti insegna a pregare. E neppure con un circolo psicologico, al limite, che ti insegna a vivere bene, dominare te stesso, vincere le passioni, eccetera. Sono tutti elementi buoni. Ma l'anno liturgico supera infinitamente, perché nell'anno liturgico è presente Cristo, e con Lui il Padre, lo Spirito Santo, sono presenti gli angeli, la Madonna, i Santi, e questi elargiscono grazie soprannaturali. Per cui tu ti vieni sostenuto da grazie specifiche di natura soprannaturale che sostengono il tuo cammino, che ti aprono all'ascolto, che suscitano in te la preghiera, che facilitano in te l'osservanza dei comandamenti, che ti santificano. E questo è molto importante, la dimensione sacramentale dell'anno liturgico. Per cui io non posso dire semplicemente, ma da me faccio molto di più che andare in chiesa. E non è così. Tu ti sottrai ad un itinerario che è pervaso, che è guidato, che è, per così dire, filtrato da queste presenze soprannaturali che elevano le tue facoltà naturali e ti portano delle energie che la tua natura, per di più ferita dal peccato, non ha. E questo è il momento, il motivo per cui nella vita di determinati santi si vede che certe rivelazioni, certe intuizioni, certe conversioni non a caso avvengono nel giorno di Natale, nel giorno dell'Immacolata, no? Nel giorno della Pentecoste. Se si leggono anche i mistici, dicono in questa festa ho avuto questa rivelazione. No? E questo è il motivo per cui, ad esempio, i santi si convertono nell'assemblea liturgica. Sant'Antonio Abate sente udire il Vangelo, udito tante volte da bambino, ma quel giorno l'assia, vendi tutti i tuoi averi, dagli ai poveri, vieni e seguimi, va, vende tutto e diventa il fondatore del monachesimo orientale. No? E San Francesco d'Assisi è colpito dalla lettura del codice dei Vangeli, che lui sente nella celebrazione. Questo è il fatto per cui si dice che quando nella Chiesa, cioè nell'Assemblea Sacra, sono proclamate le Sacre Scritture, è Dio che parla al suo popolo. Non è semplicemente come essere in una conferenza. In una conferenza umana c'è il relatore che parla. Ma qui siamo sul piano naturale e ci sono delle intelligenze che ascoltano secondo la loro capacità naturale. Quando noi siamo convocati nella solennità, nella festa, nella domenica, nella celebrazione liturgica, lì alleggia la presenza di un protagonista diverso, che è Cristo, che è il suo Spirito. E quindi i ministeri che vengono esercitati devono essere ministeri attenti, laterali, per non turbare questo protagonismo di fondo e perché le anime vengano a contatto con colui che è il vero istruttore, eccetera. Ecco, tutte queste realtà ci confortano e ci spingono a celebrare bene, a celebrare bene, a celebrare bene le feste, a preparare bene i tempi sacri, a celebrare bene i riti sacri, perché altrimenti profaniamo una presenza grande, non palpabile, ma reale. No? E qui c'è tutta la problematica del perché si istruisce il popolo su queste realtà, perché altrimenti si rimane lì con nel portare avanti, diciamo, delle tradizioni, perché si è sempre fatto così, ma senza capire le motivazioni profonde e senza corrispondervi con i sentimenti del cuore. Ora, è mediante l'istruzione che si entra in questo mondo, ma direi ancora di più, è mediante celebrazioni esemplari che si entra nel mistero dell'anno liturgico. Se la celebrazione eucaristica delle feste è banalizzata, tutto è profanato, tutto è banalizzato, il popolo non coglie i misteri. Invece le celebrazioni esemplari, fatte secondo le leggi della Chiesa, secondo la tradizione perenne liturgica della Chiesa, queste da se stesse, in modo sacramentale, hanno la capacità di introdurre nella percezione dei misteri e di farti uscire colpito, diverso. Questo è il motivo per cui il Papa Benedetto XVI dice, ad esempio così, quando nella celebrazione liturgica irrompe l'applauso, tutto è decaduto. La cartina di tornasole per verificare se nella celebrazione liturgica è stato rispettato il mistero è che la celebrazione liturgica si conclude nel silenzio, perché le anime dei fedeli sono state colpite da qualche cosa che va al di là del percepibile e sentono la difficoltà di dover rompere questo mistero che ci ha toccato, no? Su questo punto credo oggi dobbiamo fare un serio esame di coscienza, perché forse c'è un'idea alquanto erronea della pastorale e della partecipazione attiva che in realtà è un disturbo, che in realtà è una distrazione, che non è un far entrare nel mistero. No? Ecco, allora, vedete, ai contenuti, concludo, che vi ho espresso, ripeto, in modo veloce, in modo superficiale, dell'anno liturgico, che sono delle pennellate, che richiederebbero ciascuno un approfondimento, vi deve corrispondere la volontà di celebrare bene ciò che abbiamo conosciuto, no? E di non lasciarsi travolgere dai ritmi frenetici della vita di oggi e liquidare in questo modo sacramenti, sacramentali, feste, tempi sacri, eccetera. No? Allora l'augurio che faccio a voi, per quanto è possibile, innanzitutto, che queste nostre lezioni portino delle convinzioni a voi stessi, prima ancora che quello che voi potete fare per gli altri, in modo tale che quando si entra a contatto con l'evento soprannaturale, voi stessi abbiate una maggiore apertura. Dopodiché si apriranno anche le strade per un aiuto ai fratelli. Se avete qualche domanda, ormai siamo alla fine.
Scusi, lei parlava dell'applauso. Si usa ormai che quando le orecchie disposti hanno avuto il loro momento, diciamo, il momento della celebrazione del matrimonio, la Assemblea è presente con un applauso. Quell'applauso lì è dato per fare oppure è, diciamo così, letto?
Allora, la prospettiva, dunque la frase che io ho riportato è quella del Papa Emerito Benedetto XVI, no? Io credo che nella celebrazione precisa della liturgia l'applauso non sia da ammettere, però bisogna creare il clima giusto, che non sia, se si crea il clima giusto, allora i fedeli abituati in un itinerario di saper pregare, capiscono, no? Se non si crea il clima giusto, non capiscono perché non lo debbono fare, perché in realtà il clima non è quello della orazione, ma è quello sociologico di una qualsiasi convocazione. È chiaro che se noi siamo in un albergo, è chiaro, diciamo, noi c'è il clima dell'allegria, il clima della spontaneità, è una cosa molto diversa, no? Però quando noi entriamo in una ritualità dove si percepisce il mistero, no? Diventa più problematico. La Chiesa ha sempre avuto dei modi molto solenni di esprimere anche la gioia e la festa, sono le acclamazioni, eccetera, no? Però qui occorre introdursi ad un nuovo, no, al modello di sempre di entrare nella liturgia. Faccio un esempio. Se nella Chiesa ci si abitua, come purtroppo oggi è avvenuto, no? Ci si abitua a chiacchierare, non c'è più il luogo del silenzio, ma è evidente che le celebrazioni nascono e finiscono nel chiasso, no? Qui bisognerebbe ritornare alla tradizione della distinzione degli ambienti. La Chiesa ha sempre costruito il pronao, il quadriportico, il sagrato, dove si esprime la fraternità, ma quando si entra nella naos, nella navata, lì il fedele non deve parlare. Lì il fedele entra e lo sguardo è al tabernacolo, lo sguardo è all'immagine sacra, lo sguardo è alla contemplazione. Difatti, nella navata, i fedeli convocati non stanno, fin dall'antichità, non stanno volto contro volto, perché il volto è all'altare di tutti, tutti conversi ad dominum. Il rapporto nella liturgia è laterale, uno laterale all'altro, no? Non fa testo ciò che è successo in questi ultimi decenni o questi ultimi, perché qui a un certo punto è nata l'idea di una ricerca creativa, ma tante volte selvaggia, sradicata dalla tradizione, no? E quindi fa un testo relativo. Qui si tratta di capire sul senso della preghiera. La liturgia non è un momento di fraternità diretta, perché la liturgia è un momento cultuale dove il rapporto diretto è con Dio, no? Anche nella liturgia della parola, no? Non c'è lo scambio nella liturgia. La Chiesa è fatta non solo di liturgia, si capisce, la Chiesa è fatta anche di altre espressioni, ma per questo quando nasce la pieve è costruita la chiesa, ma è costruita la casa canonica per la fraternità e l'incontro, ed è costruito l'ospedale, ed è costruita la scuola, ma non tutto avviene in chiesa. Cioè la chiesa è il luogo dove si fa una attività della chiesa, anche se la principale, no? Liturgia culmen et fons dell'attività della Chiesa. Ma bisogna distinguere i momenti, no? Perché se noi non ci abituiamo al luogo sacro, noi ci priviamo di un'esperienza fondamentale che ci fa diventare anche pensosi, che ci fa diventare riflessivi, che ci fa parlare con Dio. Oggi la tentazione è ridurre, cioè con un cortocircuito, ridurre la fede a sociologia, cioè la fede è colui che fa volontariato. E allora troviamo il cristiano ordinato, certo, dice io in chiesa non vado, i sacramenti, ma guardi che io faccio volontariato, cioè la riduzione sociologica, questo qui è la distruzione della fede, no? Invece la carità cristiana, il rapporto, la fraternità, la cultura devono nascere da una vita intensa di preghiera che per essere intensa deve avere i suoi canoni, deve avere i suoi ambienti, si devono rispettare delle regole. Cioè, io dico, questa è la tradizione perenne della Chiesa, no? Se poi oggi facciamo difficoltà per tante impostazioni, diciamo così, a mio modo di vedere, superficiali, forse dobbiamo ritornare a mettere a posto le cose, no? Come nella vita fisica, se uno non ha regola nel mangiare, nel vestire, nel impostare la giornata, deve ritornare a mettere a posto le cose che lo fanno vivere bene. No? Io credo che parlare di liturgia sia anche ricondurci a delle regole di fondo che sono indispensabili e senza le quali noi diventiamo dei gran superficiali, no?
Succede che nelle comunità la Chiesa venga utilizzata tra virgolette per degli eventi sociali, il concerto, la beneficenza, piuttosto che varie iniziative anche per questioni logistiche, se non c'è il teatro, non c'è l'oratorio. Questo tipo di rappresentazione lei lo approva o ha dei...
Io sto a quello che è la legge canonica della Chiesa, no? La legge canonica della Chiesa stabilisce che gli edifici sacri servono al culto, punto, perché altrimenti che senso ha la dedicazione? Se io voglio fare una sala multiuso io non consacro le chiese. Che senso ha consacrare l'altare con il crisma, ungere le pareti, fare un rito solennissimo, che è molto solenne, che la dedicazione della Chiesa se è una sala multiuso. Ora, nella mente della Chiesa non è mai stato fatto questo, no? Le Chiese sono sempre dedicate, almeno benedette, e quindi di conseguenza sono per il culto. Lasciamo da parte le situazioni di estrema necessità, voi capite anche il buon senso, no? Terremoto, eccetera. E tutte queste cose sono di estrema necessità, deve prevalere il buonsenso. Ma nella vita ordinaria bisogna rispettare gli ambienti, no? Rispettare gli ambienti. La Chiesa ha sempre fatto diverse strutture. Pensate nelle nostre parrocchie, non c'è solo la Chiesa. Abbiamo il teatro, no? Abbiamo le sale parrocchiali. Nelle parrocchie più antiche, eccetera, abbiamo anche... Ci sono delle parrocchie cittadine che hanno la loro scuola privata, l'asilo, capite? Cioè la Chiesa ha tante strutture e la vita della Chiesa implica tanti servizi, ma non bisogna ridurre la qualità dei servizi, no? Perché se io ho un ospedale non ne posso fare una caserma, capito? Cioè devo rispettare la struttura per quel che è fatta. Quindi bisogna seguire delle regole molto precise, quelle dei concerti, ad esempio la Chiesa le ha, le che non si osservano, ma se si dovessero osservare le cose sono fatte bene, no? I concerti devono essere sacri, non posso io aprire la Chiesa al coro degli alpini, o farle la Chiesa alla tombola, o farvi queste cose qua. Io mi fermo qui, poi ognuno... in qualsiasi luogo ha la propria responsabilità. Buona domenica.